A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Sono le 10:37 minuti, oggi a Come America Latina, in collegamento Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
La notizia degli ultimi giorni, a parte la condanna di Bolsonaro, è il Venezuela, queste minacce americane a Maduro. E oggi il ministro della difesa del Venezuela, Vladimir Padrino López, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno triplicato i voli di aerei spia sul Venezuela ad agosto. Ricordiamo che Washington ha schierato navi da guerra nel Mar dei Caraibi contro il narcotraffico, perché diciamo questa guerra la mettono nel pacchetto contro il narcotraffico per delegittimare il presidente Maduro. Un'altra notizia sempre dal Venezuela: secondo il New York Times, il segretario di Stato Marco Rubio si è proposto come generale di alto rango nella guerra che Trump ha dichiarato alle organizzazioni narcoterroristiche in America Latina. E ricordiamo che di queste accuse non c'è soltanto il Venezuela, in Nicaragua e ogni tanto viene anche inserito in questa blacklist Cuba. Da Madrid la leader dell'opposizione Machado ha detto che il Venezuela è partita alla riconquista della democrazia da parte delle forze che puntano ad assediare la tirannia di Maduro con l'aiuto dei loro alleati dell'Occidente, quindi con l'aiuto degli Stati Uniti. Mettiamo insieme tutte queste notizie, c'è il rischio veramente di un intervento americano contro il Venezuela?
Beh, è una situazione veramente ingrovigliata, perché si incrociano diverse questioni. Le 8 navi da guerra e il sommergibile nucleare che hanno schierato gli Stati Uniti nel Mare dei Caraibi, in realtà sta diventando una minaccia non soltanto per il Venezuela. Eduardo Bolsonaro, il figlio di Jair Bolsonaro, quello più attivo, quello che aveva chiesto le sanzioni contro il Brasile, ha detto che se il Brasile prenderà una deriva venezuelana, quelle navi e quegli aerei potrebbero anche spostarsi fino in Brasile, quindi sta diventando una specie di flottiglia di minacciosa. Ma in realtà quello che sta succedendo in Venezuela è un tentativo di far cadere il governo di Maduro senza ovviamente dover intervenire, anche perché il Venezuela continua ad avere un esercito armato abbastanza bene. Il Venezuela aveva un esercito molto potente, ai tempi di Chavez è stato tantissimo per ammodernare l'esercito venezuelano, e poi ci sono le milizie, che è una specie di riservisti o di guardia nazionale del Venezuela, che può contare su diverse centinaia di migliaia di persone. Quindi Venezuela non è il Panama o non è Granada, che può essere invasa o può essere attaccata in questo modo. Cosa vuol dire che questo blocco serve a qualcosa? Sì, sicuramente a mettere pressione, perché, come dicevi giustamente Sciauchi, l'alibi è la lotta al narcotraffico. Avendo avuto il rifiuto secco da parte del Messico di poter fare azioni in suolo messicano contro i cartelli della droga, che sono quelli che veramente incidono sul mercato della droga statunitense, ecco, questa parata militare nei Caraibi si nasconde come alibi dietro questo argomento, che però non è estraneo alla realtà venezuelana. Il governo degli Stati Uniti dice che in Venezuela esiste un cartello, il cartello dello Soles, cioè dei soli. I soli è riferito alle medagliette dei militari sulle divise, perché questo cartello sarebbe formato dai membri dell'esercito e avrebbe al comando lo stesso Nicolás Maduro e poi Diosdado Cabello, il ministro dell'interno, e Vladimir Padrino López, che è ministro della difesa. Quindi un cartello di Stato in qualche modo. Ecco, gli esperti in narcotraffico e gli esperti appunto dei cartelli, che purtroppo diciamo in America Latina non mancano, dicono che in realtà non esista questo, anche negli Stati Uniti, che in realtà non esiste un cartello con le caratteristiche che conosciamo dei cartelli. Sarebbe un sistema di corruzione generalizzata gestito in qualche modo da Maduro, ma senza una struttura gerarchica formale. Questo perché? Perché non c'è dubbio che da molto tempo dal Venezuela circola droga, soprattutto dopo la fine del cartello di Cali, circola droga con destinazione più che Stati Uniti e Europa, e che questo non può accadere senza una qualche partecipazione dei vertici dell'esercito. Tra l'altro, la stessa famiglia di Maduro è stata già colpita in passato su questi argomenti, perché nel 2017 due nipoti di Maduro, cioè in realtà nipoti della moglie della Cilia Flores, erano stati condannati a 18 anni di carcere in un tribunale a New York per narcotraffico. Poi col governo di Biden c'è stata la liberazione di queste due persone, Efraín Campo Flores e Francisco Flores de Freitas, che erano stati scambiati all'epoca per 7 statunitensi che erano in carcere in Venezuela. Quindi non sono stati dichiarati innocenti, ma semplicemente c'è stato uno scambio di prigionieri. Quindi in realtà più che i sospetti, le prove che in qualche modo la famiglia Maduro c'entri con il narcotraffico ci sono. Da lì a che esista effettivamente un cartello della droga come quello di Sinaloa, come quello che furono i cartelli di Cali o Medellín in Colombia, che agisce sugli Stati Uniti, è molto opinabile. L'opposizione invece continua a sbagliare, soprattutto Corina Machado continua a sbagliare, perché se in America Latina c'è un qualcosa che può rinforzare il tuo avversario e diciamo l'intervento degli Stati Uniti, e questo vale per tutta l'America Latina, non soltanto per il Venezuela. Quindi ecco, in qualche modo dire che la liberazione del Venezuela passa dal fatto che ci siano le navi da guerra statunitense al largo del Venezuela è un errore politico che va a sommarsi a una lunga storia di errori politici che hanno portato forse anche a questa situazione, nella quale ormai non ci sono dubbi per nessuno, soprattutto dopo le ultime due tornate elettorali, il governo di Nicolás Maduro da qualche tempo è diventato un regime a tutti gli effetti.
Ecco, Alfredo, non si impara mai dalla storia. Quest'anno corre il 51esimo anniversario del golpe contro la democrazia in Cile, perché anche in Brasile, dopo la condanna di Bolsonaro per golpe contro lo Stato, la folla di estrema destra ha chiesto l'intervento degli Stati Uniti.
Sì, infatti dicevo, tra l'altro, una folla di estrema destra che in realtà è sostenuta e alimentata da Eduardo Bolsonaro, che attualmente è il figlio maggiore, attualmente è deputato federale, che è già sotto inchiesta per tradimento al paese, perché è stato quello che ha suggerito a Donald Trump di applicare quei dazi del 50% per punire il proprio paese. Quindi un deputato di un paese che si reca in un altro paese e chiede al presidente di quel paese di applicare dei dazi punitivi contro il proprio paese di provenienza. Effettivamente in qualsiasi posto al mondo quella persona sarebbe sanzionata. Vedremo come andrà a finire, però diciamo, a distanza di qualche giorno della sentenza storica, perché ricordiamo che non è stato soltanto Bolsonaro, ma sono stati condannati anche alti vertici dell'esercito, c'è cioè addirittura il capo della Marina di Guerra brasiliana, Almir Garnier, che è stato l'unico, diciamo, la Marina a differenza dell'esercito e della Forza Aerea, è stato quello che si era unito all'ipotesi di colpo di Stato, il generale Walter Sousa Braga Neto. Nemmeno dopo la dittatura così alti vertici dell'esercito sono stati davanti, sono stati, anzi sono stati diciamo, sanzionati in questo modo. Sono usciti i primi sondaggi. La prima cosa che aveva stupito prima ancora dei sondaggi è che a sentenza, cioè subito dopo che si è saputo la sentenza, ricordiamo il collegio del Tribunale Supremo che lo ha condannato era formato da 5 magistrati, 4 hanno votato per la condanna, 1 ha votato contro, quindi appena si è saputo il risultato non ci sono state manifestazioni di protesta. E questo in un paese nel quale c'erano state manifestazioni oceaniche a sostegno di Bolsonaro nei mesi precedenti. Questo ha stupito molto. Forse a quel punto si è capito un po' di più, perché adesso stanno uscendo i sondaggi. Perché ovviamente i sostenitori di Bolsonaro a questo punto possono chiedere l'amnistia, e quello che stanno chiedendo è l'amnistia, che molto difficilmente sarà concessa dal presidente Lula, che dovrebbe firmarla, anche perché Lula era uno dei candidati ad essere ucciso con questo colpo di Stato. Il 54% della popolazione dei brasiliani non è d'accordo, anzi rifiuta l'idea di una amnistia, e il sostegno a Bolsonaro, o meglio, il sostegno all'amnistia è soltanto il 39%. 9%, quindi non c'è assolutamente una maggioranza che in questo momento possa immaginare un destino diverso per Bolsonaro. E d'altra parte la destra, in modo abbastanza evidente, si sta guardando attorno, perché tra un anno in Brasile si vota per le presidenziali. Lula ha detto che si vuole ricandidare, vedremo poi come, in che quale condizione arriverà. Certo, Lula ha avuto una grande crescita di consenso in questo periodo, non tanto per la vicenda Bolsonaro, ma per come ha risposto a Donald Trump sulla vicenda dei dazi. Ma dicevo, la destra si sta già attrezzando, e pare che il candidato più potabile è un bolsonarista di ferro, ma è un'altra persona, il governatore di San Paolo, quindi una carica importante, un ex ingegnere dell'esercito. Sono sempre ex militari che girano in questa galanza, in questa galassia. È stato ministro delle infrastrutture del governo Bolsonaro, e in queste ore Tarcisio ha dichiarato che Moraes, cioè il giudice Moraes, che era il procuratore, diciamo, dell'accusa all'interno del Tribunale Superiore, è un dittatore e sta chiedendo l'amnistia per l'ex presidente. Quindi in realtà il sostegno a Bolsonaro sta arrivando dal suo entourage più vicino, sta arrivando dagli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno già cominciato non soltanto con il 50% di dazi punitivi, ma hanno annunciato altre misure. Ma a livello popolare la piazza non si sta più mobilitando per Bolsonaro, come se avessero già voltato pagina.
Andiamo in Messico, questa notte nello stato del Michoacán, Claudia Sheinbaum, la presidenta, è stata, diciamo, festeggiata perché in questi giorni sta facendo il giro del Messico in occasione del primo anniversario del suo insediamento, che è stato il 1º ottobre. Sentiamo un 30-40 secondi dove rivendica non solo, diciamo, una delle sue conquiste, ma si parte da prima, dalla vittoria di Obrador nel 2018.
En estos ya 7 años de gobiernos de la transformación, pues fíjense la noticia que se dio hace algunas semanas, entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Todavía tenemos que seguir trabajando porque no queremos que haya ninguna familia en pobreza en nuestro país, ninguna. Queremos.
Ecco Alfredo, passaggi più importanti di questo suo discorso, che è focalizzato sull'economia e che sono i dati della Banca Mondiale: 3 milioni e mezzo di messicani sono usciti dalla povertà dall'insediamento di Obrador.
E infatti, questo, anche appunto, siamo praticamente al primo anno di governo, momento di bilanci, anche dei sondaggi autorevoli che vanno a misurare la popolarità della Presidente, ma anche rispetto alle singole partite. Lei sta arrivando alla fine del primo anno col 70% di approvazione, cioè di sostegno, di messicani che sono contenti di questa gestione. Ricordiamo che nel mese di febbraio è arrivata all'80%, perché era il momento in cui si era scontrata verbalmente con Donald Trump difendendo la sovranità del Messico sulla vicenda dei dazi. Ecco, torniamo a quello che dicevamo prima: basta che gli americani, che gli statunitensi ti diano contro, che automaticamente in America Latina diciamo, cresce la popolarità di chi alza la testa in questo caso. Comunque 70% in questo momento, ma se andiamo a vedere i diversi settori, effettivamente, come i dati che davi Sciauchi, il settore, cioè il pacchetto più apprezzato dai messicani è quello che riguarda i programmi sociali, la ridistribuzione della ricchezza, con più del 50% di menzioni positive. Mentre invece quello che il peggiore valutato, cioè il tema sul quale il suo governo è più, diciamo, bastonato dagli elettori, è quello che riguarda la sicurezza e il narcotraffico. Anche se durante questi primi 11 mesi di gestione della Sheinbaum, in Messico ci sono stati 22.000 omicidi, che vuol dire il 23% in meno rispetto ai primi 10 mesi del mandato del presidente, dice di López Obrador. Soprattutto si è ridotto molto il femminicidio e il sequestro di persone. Poi c'è una polemica su come vengono fatti, rilevati questi dati, ma diciamo statisticamente non coincide la sensazione di sicurezza dei cittadini con i dati che si stanno vedendo. Poi c'è la grande partita del negoziato con gli Stati Uniti, in cui Sheinbaum, diciamo, che cammina in un grande equilibrio, perché da un lato rivendica con fierezza diciamo, la sovranità del suo paese, tenendo testa a Donald Trump, ma dall'altro lato non può infierire più di tanto, perché nel 2026 si rinegozierà il trattato che unisce commercialmente Messico, Stati Uniti e Canada, il T-MEC. Quindi sarà un anno cruciale. Ricordiamo che già era stato l'ultima volta rivisto da López Obrador nel primo mandato di Donald Trump, ed era stato peggiorativo sia per il Canada che per il Messico. Quindi ecco, 2026 è un appuntamento importante, perché per i messicani è chiaro che bisogna salvare a tutti i costi questo accordo, ma con Donald Trump ormai è difficile capire come sia. Comunque Sheinbaum ha presentato alla Camera dei Deputati del Messico la sua finanziaria per il 2026, nella quale conferma le linee di tendenza del suo governo, perché la finanziaria prevede spese orientate a programmi sociali, a investimenti in infrastrutture, a transizione energetica e all'aumento delle tasse sulle bibite, il tabacco, le scommesse e i videogiochi. Quindi in qualche modo c'è anche qua, anche in Messico, c'è l'idea di tassare maggiormente una serie di consumi che sono anche nocivi per la salute. Ricordiamo che il Messico è il primo paese al mondo per il consumo di Coca-Cola, ad esempio, con grandissimi problemi per quello che riguarda la salute. E beh, il tabacco non c'è bisogno di dire nulla, ma ecco, il risparmio, o meglio, la maggiore tassazione su queste partite dovrebbero essere riversate sul programma sociale, da un lato, quindi lotta alla povertà, e sull'investimento infrastrutturale.
Chiudiamo con una notizia musicale: il Brasile in lutto, è morto all'età di 89 anni a Rio de Janeiro il compositore, arrangiatore, polistrumentista Hermeto Pascoal, noto come il mago dei suoni. Tra i tanti tributi c'è quello di Caetano Veloso, ha scritto "Oggi salutiamo un genio". Hermeto Pascoal è uno dei punti più alti della storia della musica in Brasile. È intervenuto anche Lula da Silva su X. Hermeto ha sempre insegnato a non lasciarci sopraffare dalla tristezza, invitando i brasiliani a celebrare la sua storia, la sua musica. Mi dicevi, Alfredo, che tu l'hai visto in concerto?
L'ho visto in concerto tanto tempo fa. Lui, tra l'altro, era un personaggio, lui, perché era albino, quindi con questa barba bianca e gli occhiali neri era un personaggio già in sé, ma soprattutto è stato un grandissimo innovatore, perché è riuscito a fare un mix tra il free jazz, che in qualche modo ricordava un po' Miles Davis, e gli strumenti e i suoni, soprattutto della foresta amazzonica. Un grandissimo innovatore, un grandissimo improvvisatore, uno di quei musicisti di culto per gli stessi musicisti.
Grazie Alfredo, noi chiudiamo con le note di Bebè di Hermeto Pascoal e ci sentiamo lunedì prossimo.
Senz'altro, buona giornata a tutti.
Grazie. A lunedì prossimo per A come Atlante, America Latina. A tutti un caro saluto da Sciauchi.